Capitolo 59. Ritorno. Una rigida sera d'autunno sbarcai a Londra. Era buio e pioveva, e vidi più nebbia e fango in un minuto di quanto ne avessi visti in un anno. Feci a piedi il tratto dalla dogana al monumento prima di trovare una vettura, e benché i vecchi cornicioni sulle grondaie gonfie mi avessero l'aria di vecchi amici, non potei non pensare che mi sarebbero piaciuti più puliti. Ho spesso notato, e forse l'hanno notato anche gli altri, che la nostra partenza da un luogo che ci è familiare sembra il segnale d'una trasformazione. Guardando fuori dello sportello della vettura, vidi che una vecchia casa di Fish Street Hill, che da un secolo non aveva visto più l'ombra di un pittore, di un fabbro, di un muratore, era stata, durante la mia assenza, abbattuta, e che una strada vicina, celebre per la sua onorata insalubrità e il suo sudiciume d'ogni genere, era stata allargata e risanata. M'aspettavo quasi che la cattedrale di San Paolo mi dovesse sembrare più vecchia del consueto. A qualche mutamento nelle condizioni dei miei familiari ed amici ero preparato. Mia zia, da parecchio tempo, s'era stabilita di nuovo a Dover e Traddles aveva cominciato a farsi un po' di clientela poco tempo dopo la mia partenza, per avere il piacere di fare a tutti una sorpresa. Eppure, non vedendo nessuno che mi desse il benvenuto, fui così cattivo da sentire un freddo disinganno mentre scarrozzavo, tacito e solo, per le vie nebbiose. Le botteghe, però, con lo sfolgorio dei loro lumi, fecero per me qualche cosa, e quando scesi all'ingresso del caffè di Gray's Inn, il buon umore m'era tornato. Nel primo momento mi ricordai quel periodo della mia vita, così diverso, in cui ero disceso al Golden Cross, e mi ricordai dei cambiamenti che erano avvenuti. Era naturale. «Sapete dove abita Traddles nell'Inn?» chiesi al cameriere mentre mi scaldavo innanzi al fuoco. «Holborn Court, signore, al numero 2». «Credo che il signor Traddles si stia facendo un bel nome fra gli avvocati», dissi. «Forse, signore, è probabile», rispose il cameriere, «ma non ne so nulla». Il cameriere, che era di mezza età e magro, si volse a un cameriere di maggiore autorità, un vecchio robusto e massiccio, con doppio mento, calzoni neri corti e calze nere, che sbucò da un cantuccio come da una panca di sagrestia, all'estremità della sala, dove egli teneva compagnia alla cassetta degli introiti, a una guida, a una lista degli avvocati e ad altri libri e carte. «Il signor Traddles», disse il cameriere magro, «numero 2 nella corte». Il cameriere massiccio lo mandò via con un gesto e si volse gravemente a me. «Chiedevo», io dissi, «se il signor Traddles, del numero 2 della corte, non si stia facendo un bel nome fra gli avvocati». «Mai sentito nominare», disse il cameriere con una voce straordinariamente rauca. Mi sentii molto umiliato per Traddles. «Certo sarà un giovane», disse il cameriere fissandomi gli occhi addosso, severamente. «Da quanto tempo esercita?» «Da non più di 3 anni», dissi. Il cameriere, che aveva vissuto per una quarantina di anni sulla panca di sagrestia, non poteva occuparsi d'un soggetto di così lieve importanza e mi chiese ciò che desideravo per il desinare. Compresi d'essere di nuovo in Inghilterra, e veramente me ne dispiacque per Traddles. Pareva che per lui non ci fosse alcuna speranza. Ordinai timidamente un po' di pesce e una bistecca e, meditando sull'oscurità del mio amico, continuai a scaldarmi al fuoco. Seguendo con gli occhi il capo cameriere, non potei fare a meno dal pensare che il giardino, nel quale egli era gradatamente cresciuto per diventare quel fiore che era diventato, era un posto nel quale non era facile crescere. Tutto vi aveva un'aria così solenne, così rigida, antica e solida. Diedi uno sguardo in giro alla stanza, che aveva il pavimento lucidato nella stessa precisa maniera, senza dubbio, di quando il capo cameriere era ragazzo, se era stato mai un ragazzo, cosa improbabile, e ai tavoli lucenti, dove mi vedevo specchiato nelle limpide profondità del vecchio mogano, e alle belle cortine verdi, sospese ai niti di bastoni d'ottone che chiudevano squisitamente ogni reparto, e ai 2 grandi fuochi di carbone, gioiosamente ardenti, e alle schiere delle bottiglie, orgogliose come se avessero avuto coscienza d'essere dispensiere del costoso vecchio vino di porto della cantina del sotterraneo. E veramente mi parve molto difficile prender d'assalto l'Inghilterra e la legge. Salii nella mia camera da letto a cambiarmi gli abiti, che erano umidi, e la vastità di quella stanza, tutta rivestita di legno, che era ricordo sull'arco che conduceva all'inn, e la calma immensità di quella lettiera stesa su quattro pilastri, e la indomabile gravità del canterano, tutto pareva aggrottar le ciglia di concerto sull'avvenire di Traddles e di qualunque altro giovane audace della stessa specie. Ridiscesi per desinare, e perfino il lento svolgimento del pasto e l'ordinato silenzio del luogo, che aveva pochi ospiti perché il periodo delle vacanze non era ancora finito, sembravano parlassero dell'audacia di Traddles e delle sue poche speranze per almeno altri 20 anni di guadagnarsi da vivere. Da quando ero partito non avevo visto più nulla di simile, e le speranze che avevo concepite per il mio amico crollarono tutte. Il capocameriere ne aveva avuto abbastanza di me, non monorò più di uno sguardo e si consacrò a un vecchio signore, calzato di lunghe uose, verso il quale pareva andasse di sua spontanea volontà una bottiglia speciale di vino di Porto, perché egli non l'aveva ordinata. Il secondo cameriere mi informò sottovoce che quel vecchio signore era un notaio ritirato che abitava lì nella piazza e aveva un mucchio di denaro che si credeva sarebbe andato a finire in mano della figlia della sua lavandaia. Mi disse inoltre che si diceva che egli avesse in uno scrittoio l'argenteria da tavola tutta annerita dal lungo disuso, benché a memoria d'uomo nessuno avesse visto mai in casa sua più d'una forchetta ed un cucchiaio. In quel momento considerai Traddles definitivamente perduto, persuaso che non ci fosse più alcuna speranza per lui. Nonostante ciò, nell'ansia di rivedere il mio vecchio e caro amico, mangiai in fretta, in maniera da scadere sempre più nella stima del capocameriere, e m'affrettai ad uscire dalla porta di dietro. Il numero 2 nella corte fu subito raggiunto, e un'iscrizione su uno stipite mi informò che il signor Traddles occupava un appartamento all'ultimo piano. Salii la scala, una scala vecchia decrepita, fiocamente illuminata su ogni pianerottolo da un lucignolo fungoso che spirava in una piccola prigione di vetro sudicio. Andando su a tentoni mi parve d'udire dei piacevoli scoppi di risa, e non di risa d'avvocato o di procuratore, o di scrivano d'avvocato o di procuratore, ma di 2 o 3 liete fanciulle. Ma avendo messo il piede, nell'atto che mi fermavo ad ascoltare, in un buco dove l'onorevole associazione di Gray's Inn aveva dimenticato di far rimettere un asse, caddi con un tonfo strepitoso, e quando mi rialzai tutto era silenzio. Andando innanzi a tentoni, per il resto del viaggio, il cuore mi sussultò vedendo una porta aperta che portava dipinto Tommaso Traddles. Picchiai. Si sentì di dentro certo parapiglia, ma null'altro. Perciò picchiai di nuovo. Un ragazzetto dall'aria sbarazzina, metà domestico e metà giovane di studio, si presentò sulla soglia quasi senza fiato, ma guardandomi come se mi sfidasse a darne la prova legale. «Il signor Traddles è in casa?» dissi. «Sì, signore, ma è occupato. Ho bisogno di vederlo». Dopo avermi squadrato un istante, il ragazzetto dall'aria sbarazzina decise di lasciarmi entrare e, socchiudendo perciò un po' più la porta, mi aprì il varco prima in una minuscola anticamera e poi in un buco di salottino, dove mi trovai alla presenza del mio vecchio amico, anche lui senza fiato, seduto a un tavolino e col naso sulle carte. «Buon Dio!» esclamò Traddles levando il naso. «È Copperfield!» e mi corse nelle braccia dove lo tenni stretto. «Tutto bene, mio caro Traddles? Tutto bene, mio caro, caro Copperfield, e nient'altro che bene!» Piangevamo di gioia tutti e due. «Mio caro amico», disse Traddles scompigliandosi i capelli nel suo fervore, operazione assolutamente inutile, «mio carissimo Copperfield, amico tanto desiderato, come son contento di vederti e di darti il benvenuto! Come sei abbronzato! Come son contento di vederti! Parola d'onore, non sono stato mai tanto contento, mio caro Copperfield, mai!» Io ero egualmente incapace d'esprimere la mia gioia, e non riuscivo neanche a dire una parola. «Mio caro amico», disse Traddles, «è diventato così celebre! L'illustre Copperfield! Buon Dio! Ma quando sei venuto? Donde sei venuto? Che cosa hai fatto?» Non aspettando mai una risposta a ciò che diceva, Traddles, che m'aveva conficcato in una poltrona accanto al caminetto, attizzava vigorosamente il fuoco con una mano e mi tirava la cravatta con l'altra, scambiandola senza dubbio per il soprabito. Senza deporre le molle mi abbracciò di nuovo e io lo riabbracciai, ed entrambi asciugandoci gli occhi ci risedemmo, scambiandoci infinite strette di mano attraverso il focolare. «Pensare», disse Traddles, «che tu dovevi essere così vicino al ritorno, mio caro amico, e che non hai assistito alla cerimonia». «Quale cerimonia, mio caro Traddles?» «Dio buono!» esclamò Traddles spalancando gli occhi come era suo solito. «Non hai ricevuto la mia ultima lettera?» «Certo no, se parlava ad una cerimonia». «Ebbene, mio caro Copperfield», disse Traddles rizzandosi i capelli con ambe le mani e poi mettendomele sulle ginocchia, «io sono ammogliato!» «Ammogliato!» esclamai gioiosamente. «Che Dio mi benedica, sì!» disse Traddles. «Dal reverendo Orazio, con Sofia, laggiù nel Devonshire. Vedi, mio caro amico, ella è dietro la tenda della finestra. Guarda qui!» Con mia meraviglia, la più cara ragazza del mondo uscì in quello stesso istante dal suo nascondiglio, ridendo e arrossendo. E il mondo non vide mai, credo, come io non potei fare a meno dal dichiarare subito, una sposa più gioconda, più amabile, più onesta, più felice e di più sereno aspetto. La baciai come una antica conoscenza poteva baciarla e augurai loro il maggior bene con la più cordiale sincerità. «Buon Dio!» disse Traddles. «Che deliziosa riunione che è questa! Ti sei fatto così abbronzato, mio caro Copperfield! Dio sia lodato, mi sento tanto felice!» «E anch'io!» dissi. «E anch'io, certo!» disse Sofia sorridendo e arrossendo. «Tutti non possiamo essere più felici!» disse Traddles. «Anche le ragazze sono felici! A proposito, le ho dimenticate!» «Dimenticate?» dissi. «Le ragazze!» disse Traddles. «Le sorelle di Sofia! Stanno con noi! Sono venute a fare una visitina a Londra. Devi sapere che quando... Sei stato tu a cader per le scale, Copperfield?» «Sì», dissi ridendo. «Bene, quando sei caduto per le scale», disse Traddles, «stavo giocando con le ragazze. Il fatto sta che giocavamo al rimpiattino. Ma siccome non è decoroso a Westminster Hall e bisogna rispettare la dignità della professione innanzi ai clienti, se la sono svignata. Ma ora certo stanno origliando», disse Traddles dando un'occhiata alla porta d'un'altra stanza. «Mi dispiace», dissi di nuovo ridendo, «d'averle fatte scappare». «Parola d'onore», soggiunse Traddles molto divertito, «se tu le avessi viste correre e poi, dopo che hai picchiato, tornare a raccogliersi i pettini caduti dai capelli e precipitarsi e sparire come matte, non diresti così. Amor mio, vuoi andare a chiamare le ragazze?» Sofia uscì salterellando e la sentimmo accolta nella stanza attigua da uno scoppio di risate. «Sembra di sentire una musica, non è vero, mio caro Copperfield?» disse Traddles. «Fa piacere a sentirla e dà allegria all'appartamento. Per un giovane che una volta era sempre solo, è una vera delizia, un incanto. Poverine, hanno una gran perdita con Sofia, che ti assicuro Copperfield è e fu sempre una cara ragazza. E mi dà un piacere infinito vederle così di buon umore. La compagnia delle ragazze è qualche cosa di delizioso». Osservando che egli balbettava un poco e comprendendo che nella sua bontà temeva di rinnovar con ciò che diceva le mie ferite, gli feci coro con una cordialità che evidentemente lo trasse d'impaccio e gli piacque grandemente. «E poi», disse Traddles, «tutto il nostro impianto domestico, a dir la verità, non è niente affatto professionale, mio caro Copperfield. Anche la presenza di Sofia qui non è conforme al decoro della professione, ma non abbiamo altra dimora. Ci siamo imbarcati su una zattera, ma siamo risoluti a fare del nostro meglio, e Sofia è una massaia straordinaria. Ti stupiresti a vedere come abbia saputo allogare le ragazze. Certo non so neanche io come abbia fatto». «Ce ne sono molte con voi?» chiesi. «La maggiore, la bellezza, è qui», disse Traddles confidenzialmente sottovoce, «Carolina. E Sara è qui, quella che, come ti dissi, aveva qualche cosa alla spina dorsale, sai, immensamente migliorata. E le due piccole che erano educate da Sofia sono con noi. E Luisa è qui». «Davvero?» esclamai. «Sì», disse Traddles. «Ora tutto l'appartamento non è che di tre stanze. Ma Sofia ha disposto così meravigliosamente tutto che le ragazze dormono che più comodamente non potrebbero. Tre in quella stanza», disse Traddles indicandomi la porta. «Due in quella». Non potei fare a meno dal dare uno sguardo in giro, cercando dove andassero poi a finire il signore e la signora Traddles. Traddles mi capì. «Bene», disse Traddles, Noi siamo risoluti a fare del nostro meglio, come ti dicevo un momento fa, e la scorsa settimana improvvisammo un letto in terra qui. Ma v'è uno stanzino sotto il tetto? Un grazioso stanzino quando ti ci trovi. Sofia l'ha tappezzato lei stessa per farmi una sorpresa. E per ora è la nostra camera, ed è veramente un buco bellissimo. Vi si gode una vista? Ed infine eccoti felicemente ammogliato, mio caro Traddles, dissi. Come sono contento. Grazie, mio caro Copperfield, disse Traddles stringendomi ancora una volta la mano. Sì, più felice di così non potrei essere. Ecco quel tuo vecchio amico, vedi? Disse Traddles accennando trionfalmente al vaso di fiori e alla colonna. Ed ecco il tavolino col piano di marmo. Tutti gli altri mobili sono semplici e pratici. Quanto all'argenteria, non ne abbiamo neanche per un cucchiaino da tè. Te la guadagnerai, disse allegramente. Appunto, rispose Traddles, me la guadagnerò. Naturalmente abbiamo degli oggetti in forma di cucchiaini per rimescolare il tè, ma sono di metallo inglese. L'argento sarà più lucente quando te lo sarai guadagnato, dissi. La stessa cosa che diciamo noi, esclamò Traddles. Vedi, mio caro Copperfield, tornando di nuovo al tono confidenziale, quando ebbi fatto la mia comparsa conclusionale nella causa James Wixiel, che mi giovò molto nella professione, andai laggiù nel Devonshire ed ebbi una seria conversazione a quattro occhi col reverendo Orazio. Parlai del fatto che Sofia, la quale ti assicuro Copperfield è una cara ragazza. Ne sono certo, dissi. Sì, veramente, soggiunse Traddles, ma temo di divagare. Ti dicevo del reverendo Orazio? Dicevi che parlasti sul fatto che, appunto, sul fatto che Sofia e io eravamo fidanzati da lungo tempo e che Sofia, col permesso dei suoi genitori, era più che lieta di prendermi. Insomma, disse Traddles col suo solito onesto sorriso, nelle mie condizioni attuali, cioè col metallo inglese. Bene, allora proposi al reverendo Orazio, che è un eccellente pastore Copperfield e dovrebbe essere vescovo o almeno avere abbastanza da vivere senza disagio, che se fossi arrivato a guadagnare, mettiamo, 250 sterline in un anno, potendo onestamente sperar la stessa somma per l'anno appresso e qualche cosa di più, e poi arredare modestamente un appartamentino come questo, in tal caso allora io e Sofia avremmo dovuto sposarci. Mi presi la libertà di fargli riflettere che avevamo atteso molti anni e che la circostanza della grande utilità di Sofia in famiglia non doveva essere un motivo per i genitori che le volevano bene di non darle una situazione. Capisci? Certo, dissi. Son contento che tu sia del mio parere, soggiunse Traddles, perché senza fare la minima allusione al reverendo Orazio, io credo che i genitori e i fratelli e gli altri a volte in simili casi si dimostrino piuttosto egoisti. Bene, accennai anche che se fossi riuscito a farmi largo e qualche cosa gli fosse dovuto accadere, parlo del reverendo Orazio, capisco, dissi, o alla signora Crewler, sarei stato troppo felice di servir da padre alle ragazze. Egli rispose in modo ammirabile e straordinariamente lusinghiero per me, e s'assunse d'ottenere il consenso di sua moglie alle mie condizioni. E ce ne volle. Le salì dalle gambe al petto e poi alla testa. Che cosa? Chiesi. Il suo dolore, rispose Traddles con aspetto grave. I suoi sentimenti in generale. Come ti dissi un'altra volta, ella è una donna veramente superiore, ma ha perduto l'uso delle membra. Quando qualche cosa la contraria, di solito ne risente alle gambe. Ma quella volta il male le salì al petto, poi alla testa, e in breve le si sparse per tutto il corpo in modo da far paura. Però, con le continue e affettuose attenzioni, ella si poté rimettere, e fan 6 settimane ieri che ci potemmo sposare. Tu non immagini, Copperfield, che mostro mi sembrò d'essere diventato il momento che vidi l'intera famiglia piangere e svenire da tutti i lati. La signora Crewler non volle vedermi prima che ce ne andassimo. Non poteva perdonarmi d'averle tolta la figlia, ma ella è una santa donna e m'ha perdonato poi. Stamattina ho ricevuto una sua lettera bellissima. In una parola, mio caro amico, io dissi, tu sei felice come meriti d'essere. Oh, ti fa velo l'amicizia, disse ridendo Traddles, ma veramente io sono da invidiare. Lavoro molto e studio instancabilmente. M'alzo alle 5 tutte le mattine e non ci penso neanche. Nascondo le ragazze di giorno e mi diverto con loro la sera, e ti assicuro che mi dispiace molto che se ne tornino a casa martedì, che è la vigilia di San Michele. Ma ecco, disse Traddles, lasciando il tono confidenziale e parlando a voce alta, ecco le ragazze, il signor Copperfield, signorina Carolina, signorina Sara, signorina Luisa, Margherita e Lucia. Esse erano un vero mazzolino di rose, fresche e piene di salute. Erano tutte leggiadre e la signorina Carolina era molto bella, ma v'era nei lucenti occhi di Sofia un non so che di amabile, sereno e casalingo che era più pregevole della bellezza e che mi assicurava che il mio amico aveva scelto bene. Sedemmo tutti attorno al fuoco, mentre il ragazzetto sbarazzino, che ora era senza fiato per aver tirato dall'astuccio le carte che aveva messe in tavola e poi portate via di nuovo, presentava le tazze per il tè. Dopodiché per quella sera se ne andò, chiudendosi la porta dietro con un colpo forte. La signora Traddles, raggiando con perfetto piacere e compostezza dai suoi occhi casalinghi, dopo aver fatto il tè, si mise in un cantuccio del focolare a tostare il pane. Mi disse, mentre tostava il pane, d'aver visto Agnese. Tommaso l'aveva condotta nel Kent in viaggio di nozze, e colà aveva fatto una visita anche a mia zia. E mia zia e Agnese stavano bene e non avevano parlato d'altro che di me. Tommaso era evidentemente il suo idolo, che nulla avrebbe potuto scuotere dal piedistallo che ella gli aveva eretto, l'idolo nel quale credeva ciecamente e al quale faceva omaggio con tutta la devozione del suo cuore, senza la minima riserva mai.
La deferenza mostrata tanto da lei quanto da Traddles verso la bellezza mi piacque molto.
Non so se la credessi perfettamente ragionevole, ma mi parve deliziosa e una parte essenziale del loro carattere. Se Traddles sentì mai la mancanza dei cucchiaini da tè d'argento che doveva ancora guadagnare, fu senza alcun dubbio nel momento che presentò la tazza di tè alla bellezza. Se il mite carattere della moglie avesse mai potuto mostrare qualche alterezza contro qualcuno, sarebbe avvenuto soltanto in grazia del fatto che ella era sorella della bellezza. Alcuni lievi indizi di maniere alquanto puerili e capricciose che mi fu dato d'osservare nella bellezza erano manifestamente considerati, da Traddles e sua moglie, come ornamenti naturali piovutile dal cielo per diritto ereditario. Se ella fosse nata ape regina ed essi due api operaie, non avrebbero potuto esserne più soddisfatti. Ma la loro abnegazione mi incantava. Il loro orgoglio per quelle fanciulle e la loro sottomissione a tutti i loro capricci era il più bel piccolo attestato di bontà che si potesse desiderare. Se mai Traddles fu chiamato diletto nel corso di quella sera e richiesto di portar questo qua e quello là, o metter questo su o quello giù, o trovar quello o andare a pigliar quell'altro, avvenne da parte dell'una o l'altra delle sorelle almeno 12 volte in un'ora. Nell'una nell'altra poi poteva far nulla senza Sofia. Ad una cadeva la treccia e Sofia doveva riassestargliela. Un'altra dimenticava come cominciava una certa arietta e soltanto Sofia poteva intonarla a modo. Un'altra voleva ricordare il nome d'un luogo del Devonshire e soltanto Sofia lo sapeva. Un'altra aveva bisogno di scrivere a casa e solo Sofia poteva esserne incaricata per la mattina presso prima di colazione. Un'altra perdeva la maglia in un suo lavoro e soltanto Sofia poteva rimettere la maglia all'inabile. Esse erano perfette padrone del luogo e Sofia e Traddles le servivano. Non so immaginare a quanti bambini Sofia avesse accudito in passato, ma sembrava che ella sapesse a memoria le cantilene d'ogni sorta che si dicono ai bambini in Inghilterra e ne ripeteva delle dozzine alla prima richiesta con la più chiara vocetta del mondo, l'una dopo l'altra. Ciascuna sorella dava delle indicazioni per un'aria diversa e la bellezza quasi sempre si faceva sentire l'ultima. Cosicché io fui assolutamente affascinato. E il più bello si era che in mezzo a tutte le loro esigenze, tutte le sorelle avevano un gran rispetto e una gran tenerezza per Sofia e Traddles. Quando mi congedai e Traddles si levò per uscire con me e accompagnarmi fino al caffè, pensai di non aver mai visto una chioma così ispida o un'altra chioma qualunque roteare come la sua in una simile grandinata di baci. Insomma, fu una scena alla quale non potei non ripensare con piacere, dopo che ebbi riaccompagnato Traddles e gli ebbi dato la buonanotte. Se avessi visto fiorire un migliaio di rose in un appartamento dell'ultimo piano di quel vecchio edificio di Gray's Inn, lo spettacolo non mi sarebbe parso più splendido e lieto. La sola idea di tutte quelle signorine del Devonshire, in mezzo a tutti quegli uffici di avvocati e giureconsulti incartapecoriti, e del tè e dei crostini e delle cantilene per i bimbi, in quella grave atmosfera di artiglie e di pergamena, di spago rosso, di ostie polverose, di bottiglie d'inchiostro, di carta bollata, di processi verbali, di decreti, di dichiarazioni e di parcelle, mi sembrava quasi così piacevolmente fantasiosa come l'aver sognato che la famosa famiglia del sultano fosse stata iscritta nella lista degli avvocati e procuratori e avesse portato in Gray's Inn Hall l'uccello parlante, l'albero armonioso e l'acqua d'oro. A ogni modo m'accorsi che, congedatomi da Traddles per quella sera e tornato al caffè, un gran mutamento era avvenuto in me e che non avevo più alcun timore per lui. Cominciai a pensare che egli si sarebbe fatto strada, a marcio dispetto di tutti i vari ordini dei capi camerieri d'Inghilterra. Traendomi una sedia innanzi a uno dei caminetti del caffè per pensar di Traddles a mio agio, passai gradatamente dalla meditazione sulla sua felicità alla contemplazione delle figurazioni dei carboni accesi e al ricordo, nell'atto che si rompevano e mutavano, delle vicende principali e dei distacchi che avevano contrassegnato la mia carriera. Non avevo veduto più un fuoco di carboni da quando avevo lasciato l'Inghilterra 3 anni prima, ma avevo osservato molti fuochi di legna dissolversi in ceneri bianchi per mischiarsi al mucchio grigio del focolare, che non senza giustezza raffigurava, nella mia tristezza, tutte le speranze morte. Ora, invece, potevo pensare al passato gravemente, ma senza amarezza. Il focolare, nel suo senso migliore, non lo avevo più. Quella a cui avrei potuto ispirare un più forte amore aveva appreso ad essermi sorella. Si sarebbe maritata e avrebbe avuto nuovi pretendenti alla sua tenerezza, ignorando per sempre l'amore per lei che m'era cresciuto in cuore. Era giusto che io pagassi il fio della mia cieca passione. Raccoglievo ciò che avevo seminato. Pensavo, e ho veramente disciplinato il cuore a questo, e potrei coraggiosamente sopportarlo e tener tranquillamente in casa di lei il posto che ella tranquillamente ha tenuto nella mia? Quando i miei occhi si posarono su una fisionomia che avrebbe potuto levarsi dal fuoco come una delle mie memorie infantili intravedute nelle sue figurazioni. Il piccolo dottor Chillip, i cui buoni uffici mi avevano reso il servigio riportato nel primo capitolo di questa storia, stava leggendo un giornale nell'ombra dell'angolo opposto. Gli anni avevano segnato la loro impronta su di lui, ma da ometto calmo, mite e dolce qual era, egli s'andava logorando con tanta lentezza che potei pensare che avesse in quel momento lo stesso aspetto da lui presentato nel nostro salottino nell'atto di attendere la mia nascita. Il signor Chillip aveva lasciato Blunderstone 6 o 7 anni prima e da allora non lo avevo più visto. Leggeva placidamente il giornale, la testa inclinata da un lato e un bicchiere di vino caldo accanto al gomito. Aveva nei suoi modi un'aria così conciliante che pareva si stesse scusando col giornale per essersi presa la libertà di leggerlo. Mi levai e gli andai dappresso, dicendogli «Come state, signor Chillip?» Egli apparve assai turbato da quella domanda da parte d'uno sconosciuto e rispose lentamente, secondo il suo costume. «Grazie, signore. Siete molto gentile. Grazie, signore. Anche voi, spero, state bene». «Non mi riconoscete?» dissi. «Bene, signore», rispose il dottor Chillip, sorridendo con dolcezza e scotendo il capo come per esaminarmi. «Ho una mezza impressione che qualche cosa nella vostra fisionomia non mi sia nuova, ma veramente non mi riesce di metter la mano sul vostro nome». «Eppure lo sapevate molto tempo prima che potessi saperlo io», risposi. «Veramente, signore?» disse il signor Chillip. «È possibile che io abbia avuto l'onore, signore, di prestare la mia opera nel momento...» «Sì», dissi. «Ahimè», esclamò il signor Chillip, «ma senza dubbio siete molto mutato da allora». «Probabilmente», dissi. «Bene, signore», osservò il signor Chillip, «spero che mi scuserete se son costretto a chiedervi il favore di dirmi il vostro nome». Sentendo il mio nome, egli fu veramente commosso. Mi strinse la mano, ciò che era una specie di violenza da parte sua, perché in generale era suo costume di sporgere timidamente la mano a un pollice o due dall'anca e di mostrare il maggiore sconvolgimento se qualcuno vi si aggrappava. Anche in quel momento si mise la mano in tasca non appena poté districarla e parve sollevato nel tenerla al sicuro. «Ahimè, signore», disse il signor Chillip contemplandomi con la testa da un lato. «Siete il signor Copperfield?» «Bene, signore, credo che vi avrei riconosciuto se mi fossi presa la libertà di guardarvi più da vicino. Vi è una grande rassomiglianza fra voi e il vostro povero padre, signore». «Non ho avuto mai la felicità di veder mio padre, signore», osservai. «Verissimo, signore», disse il signor Chillip nel suo tono più dolce, «ed è una gran disgrazia sotto tutti i rapporti». «Noi non ignoriamo, signore», disse il signor Chillip lentamente, scotendo di nuovo il capo, «la vostra fama nel nostro cantuccio di mondo. Vi deve essere un gran fervore qui, signore», disse il signor Chillip picchiandosi la fronte con l'indice. «Forse è un'occupazione che vi stanca molto, signore?» «Dove state ora?» chiesi, sedendomi accanto a lui. «Mi sono stabilito a poche miglia da Bury St. Edmunds, signore», disse il signor Chillip. «Mia moglie ha ereditato dal padre una piccola proprietà lì vicino. Io ho ottenuto un posto lì e non vi dispiacerà d'apprendere che vi faccio buoni affari. Mia figlia ora è divenuta grande», disse il signor Chillip dando al capo un'altra piccola scossa. «Sua madre ha dovuto aggiungerle due bordi alla gonna la settimana scorsa. Come passa il tempo, signore!» Già che l'ometto, facendo questa riflessione, si portò il bicchiere vuoto alle labbra, gli proposi di farselo riempire e di volergli tenere compagnia con un altro. «Bene, signore», egli rispose con la sua solita lentezza. «Non è mia abitudine di prenderne di più, ma non posso negarmi il piacere della vostra conversazione. Mi sembra ieri che io avevo l'onore di curarvi la scarlattina. Ve la cavaste a meraviglia, signore!» Lo ringraziai del complimento e ordinai il vino caldo, che fu subito servito. «Per me è veramente un eccesso», disse il signor Chillip agitando il cucchiaino. «Ma non posso resistere a un'occasione così straordinaria. Non avete figli, signore?» Crollai il capo. «Seppi che avevate sofferto una perdita, signore, qualche tempo fa», disse il signor Chillip. «Lo seppi dalla sorella del vostro patrigno. Una donna dal carattere molto risoluto, signore!» «Ma sì», dissi, «abbastanza risoluto. Dove l'avete vista, signor Chillip?» «Non sapete, signore», rispose il signor Chillip col suo più placido sorriso, «che il vostro padrigno è di bel nuovo mio vicino?» «No», dissi. «Veramente, signore», disse il signor Chillip. «Ha sposato una signorina di quelle parti, con un bel gruzzoletto, poverina. E codesto lavoro di cervello, signore, non credete che vi stanchi?» disse il signor Chillip guardandomi con aria d'un pettirosso curioso. Non risposi a quella domanda e ritornai a Marston. «Lo sapevo che s'era di nuovo ammogliato. Siete suo medico di casa?» chiesi. «Non regolarmente. Ci sono andato qualche volta», egli rispose. «Il bernoccolo della fermezza è molto sviluppato nel signor Marston e in sua sorella, signore!» Risposi con uno sguardo così espressivo che da esso e dal vino caldo il signor Chillip si sentì incoraggiato a dare parecchie scosse al capo e ad esclamare: «Ahimè, ricordiamo il tempo passato, signor Copperfield! E il fratello e la sorella perseverano nel loro antico sistema, no?» dissi. «Bene, signore!» rispose il signor Chillip. «Il medico, che entra spesso nelle famiglie, non deve avere occhi ed orecchie che per la sua professione. Pure, debbo dirlo, son molto severi, per questa vita come per l'altra. Oso credere che l'altra sarà regolata indipendentemente dalla loro volontà», risposi. «Ma che fanno riguardo a questa?» Il signor Chillip scosse il capo, rimescolò il vino caldo e lo sorseggiò. «Era una bella donna, signore», egli osservò in tono di pietà. «La nuova signora Marston?» «Veramente una bella donna, signore», disse il signor Chillip. «È buona che non ce n'era un'altra. L'opinione di mia moglie si è che dopo il matrimonio l'animo le sia stato interamente sconvolto e che ora essa sia pazza dal dolore. E le donne», osservò il signor Chillip timidamente, «sono grandi osservatrici». Immagino che sia stata soggiogata e compressa nel loro ignobile stampo. Che Dio la soccorra, dissi. E lei ha lasciato fare? Bene, signore. In principio vi furono dei violenti litigi, vi assicuro, disse il signor Cilip. Ma ora è diventata un'ombra. Mi credereste esagerato, signore, se vi dicessi in confidenza che da che cominciò a mischiarsene la sorella, fra quei due la poverina fu ridotta all'orlo dell'imbecillità? Gli dissi che lo credevo senz'altro. Non esito a dire, disse il signor Cilip corroborandosi con un altro sorso di vino, qui fra noi, signore, che la madre di lei ne è morta e che la loro tirannia, la loro uggia, la loro persecuzione hanno fatto diventare la signora Marston quasi imbecille. Prima del matrimonio ella era una signorina tanto vivace ed ora è stata distrutta dalla loro severità. La trattano più da custodi e carcerieri che da marito e cognata. Così m'ha detto mia moglie, è appena una settimana, e vi assicuro, signore, che le donne sono grandi osservatrici, e senza dubbio anche mia moglie. Ed egli si dichiara ancora, mi vergogno di usare il termine in simile compagnia, religioso? Chiesi. Andiamo ad agio, signore, disse il signor Cilip con le palpebre arrossate dall'insolito eccitante dal quale si lasciava trasportare. Una delle più forti osservazioni di mia moglie, egli continuò nel tono più lento e calmo, ma addirittura elettrizzato. Ella mi dice che il signor Marston s'è messo dinanzi la propria immagine e la chiama la natura divina. Rimasi veramente incantato quando mia moglie mi disse così: «Le donne sono grandi osservatrici, signore». «Intuitivamente», dissi con suo gran piacere. «Son lieto di sentire che siete del mio parere, signore», egli soggiunse. «Di raro m'arrischio ad esprimere un giudizio che non sia strettamente medico. Il signor Marston a volte fa dei discorsi in pubblico e si dice, insomma, afferma mia moglie, che quanto più si è mostrato tiranno, tanto più diventi feroce nella sua dottrina». «Io credo che la vostra signora abbia perfettamente ragione», dissi. «Mia moglie arriva perfino a dire», continuò il più mite degli uomini, imbaldanzito dalla mia approvazione, «che ciò che simili tipi chiamano falsamente la loro religione non sia che un pretesto per lo sfogo dei loro cattivi istinti e della loro arroganza. E sapete che vi debbo dire, signore?» Egli continuò dolcemente, inclinando la testa da un lato, «che io non trovo nel Nuovo Testamento nulla che possa autorizzare il signore e la signorina Marston a un simile rigore. Neanche io l'ho trovato mai», dissi. «Intanto, signore», disse il signor Cilip, «essi si fanno detestare, e siccome s'affrettano a dannare alle pene eterne quanti li detestano, abbiamo continuamente dei dannati dalle nostre parti. Però, dice mia moglie, signore, che essi sono sottoposti a un continuo castigo. Debbono divorarsi il cuore, e con cuori tanto cattivi non debbono stare allegri. Ora, signore, parliamo del vostro cervello, se mi permettete di parlarne. Non lo esponete a una soverchia fatica?» Non mi fu difficile, date le condizioni d'eccitazione in cui il signor Cilip aveva ridotto il proprio, esponendolo ai fumi del vino, di dirigere la sua attenzione da questo argomento alle sue faccende particolari, sulle quali egli si diffuse loquacemente nella mezz'ora che seguì, facendomi comprendere, fra l'altro, che egli era lì al caffè di Gray's Inn per deporre innanzi a una commissione di psichiatri sulle condizioni di spirito di un malato impazzito per abuso di bevande alcoliche. «E vi assicuro, signore», egli disse, «che mi sento molto agitato in simili occasioni. Non mi piacerebbe d'esser ciò che si dice pettinato. Non ci vuol molto a mettermi fuori dei cardini. Sapete che ci volle del tempo per riavermi dal modo come fui trattato da quella terribile donna la notte della vostra nascita, signor Copperfield?» Gli dissi che la mattina appresso sarei partito appunto per andare a trovare mia zia, il drago di quella notte, e che ella era la più affettuosa e la migliore delle donne, come avrebbe saputo benissimo se l'avesse conosciuta meglio. Ma la semplice idea di poterla rivedere un'altra volta parve atterrirlo. Egli rispose con un pallido sorriso: «Veramente, signore?» E quasi immediatamente chiese una candela e se ne andò a letto come per rifugiarsi al sicuro. Veramente non vacillava sotto l'influenza del vino caldo, ma credo che il suo polso dovesse dare al minuto due o tre battiti di più di quella memorabile notte nella quale mia zia, nell'ira della delusione, gli aveva scagliato il cappellino in faccia. A mezzanotte, completamente stanco, andai a letto anch'io. Il giorno appresso lo passai nella diligenza di Dover. Irruppi sano e salvo nel salotto di mia zia nell'atto che ella prendeva il tè. A proposito, aveva cominciato a usare gli occhiali. E fui ricevuto da lei e dal signor Dick e dalla cara vecchia Peggotty, che aveva il governo della casa, a braccia aperte e con lacrime di gioia. Mia zia si divertì un mondo quando cominciai a parlare tranquillamente al racconto del mio incontro col signor Chillip e del terrore che ella gli ispirava ancora. E tanto lei quanto Peggotty ebbero molto da dire intorno al secondo marito di mia madre e intorno a quell'assassina di sua sorella, che mia zia per nulla al mondo avrebbe chiamato col nome di famiglia o con qualunque altro nome.